10:19, Radio Parma, siamo anche in anticipo di una manciata di secondi, ma l'importante è esserci anche questa mattina. Ci siamo con i nostri ospiti, con il nostro ospite, un ospite straordinario, perché sapete che noi parliamo di straordinarietà, un nostro conterraneo, perché qualche anno fa ci ha rubato una nostra, non dico concittadina, ma comunque del nostro territorio, della provincia, e adesso, come dire, abbiamo ben pensato di punirlo oltremodo, perché lui arriva dalla Toscana a fregarci le donne, mi ricorda un po' il ratto delle Sabine con Roma, eccetera, eccetera. Moreno Burattini, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, ti ho fatto questa presentazione così un po' leggera, perché comunque ci occuperemo questa materia.
E comunque le donne non l'ho rubata, l'ho lasciata qui, sono io che sono venuto a abitare qua, e quindi mi avete voi rubato alla Toscana.
È vero, hai ragione. Quindi noi abbiamo acquisito un cittadino, un nostro conterraneo, nella provincia di Parma ha trovato l'amore, quindi la compagna, e quindi quello che era prima un mito del fumetto che non conoscevamo, abbiamo avuto modo e abbiamo un modo di proporvelo, parlandone con lui, presentandovelo, perché e per questi motivi, insomma, sapete, noi siamo una radio locale, per cui sulla territorialità navighiamo proprio passo dopo passo, centimetro dopo centimetro. Parlare di lui è difficile in mezz'ora di radio. Perché? Perché fa tante cose, tutte che vengono ricondotte alla creatività, all'arte, all'invenzione, alla magia, alla favola, al fumetto, alla scrittura, ai libri, alla cultura, e poi ci sarebbe tanto altro da dire. Allora, diciamo subito così, buttiamo alcune pietre capi miliari, no? Sceneggiatura di Zagor spetta da tanti anni a questa parte, per Sergio Bonelli editore, proprio a Moreno, che abbiamo qua con noi. Libri, diversi libri realizzati che hanno il compito di gravitare sempre intorno a questo mondo, ma non solo. E c'è anche Versacci, che è questo libro di aforismi del quale parleremo. Hai fatto anche altre cose di aforismi, insomma, ci sono tante cose da
In realtà, se ti correggo un attimo, Versacci è un libro di epigrammi,
scusa,
che sono parenti degli aforismi, però sono in poesia, quindi sono in rima.
Sono in rima, epigrammi si chiamano, e questo invece Mi ritiro per delirare
è una raccolta di aforismi.
Questo è
aforismi, è la terza raccolta di aforismi, perché la prima si chiamava Utili sputi di riflessione,
che non mi hai portato e mi porterai, giusto?
E il secondo si chiama Sarò bre, perché sarò bre, perché giustamente l'aforismo pretende di essere bre. Moreno, e poi Mi ritiro per delirare è l'ultima raccolta.
Ecco, Moreno mi diceva: apri il libro, punta il dito su. Così ho fatto, ho aperto il suo libro, ecco, questo del capitolo mostri dice: il licantropo colpiva sempre nello stesso punto, era un loop mannaro. Fantastica, l'ho pescata a caso, molto, molto carina. Insomma, tutto fatto in questo tipo di leggera scrittura. Fammi vedere, perché mi pare che abbia una quantità incredibile di pagine, 470 circa.
È un dizionario, uno sceglie l'argomento.
È fantastico. Al mare, fra poco parto per il mare e me lo porto sotto l'ombrellone.
Ma io consiglio sempre di leggere un bagno, cioè uno lo tiene in bagno quando va.
No, questo lega al mare.
Quando si ritira, così legge quello che ci vuole, no? Non è impegnativo.
Allora, Moreno, partiamo da Zagor. Perché? Perché chi conosce Zagor conosce anche perché quello era un momento importante, no? Di quello che poteva produrre la casa editrice dei fumetti italiani, la Sergio Bonelli, c'era il comandante Marche, c'era Tex, giusto?
Poi sono arrivati Martin Mister, Dylan Dog, Nathan Never.
Certo.
Però, quando eravamo giovani noi, siamo coetanei,
io e te,
avevamo quel comandante Marche, Piccolo Ranger, Tex e Zagor, insomma,
erano
questi, i nostri fumetti.
Ecco, di Zagor, e capisco da questo tuo volume che tu pensavi, ma come molti altri bambini dell'epoca, a costruirti questa scure, che era veramente affascinante. Da bambini riuscire ad avere un'arma propria, costruita con poche cose, come la scure di Zagor, che era perfetta, cioè riprendeva un bastone
iconicamente stupefacente come il simbolo di Zagor sul petto. Questo è il talento di Gagliano Ferri, che era il creatore grafico di Zagor, che ha inventato insomma, l'immagine del personaggio, mentre Sergio Bonelli ha creato il carattere, insomma, le storie. Il fumetto si fa in due, c'è uno sceneggiatore e c'è un disegnatore. Tra l'altro, va detto, dato che parlavi di territorialità, che Gagliano Ferri, il creatore grafico di Zagor, è nato sì a Genova, ma la famiglia era di Parma, perché suo padre era un carabiniere, comandante di stazione, ha seguito il Taro fino alla Spezia, spostandosi di paese in paese fino ad arrivare a Genova. Però la famiglia di Gagliano Ferri era di Parma.
Quindi anche in questo caso c'è qualcosa che la lega alla nostra città.
Certo, sì.
Quindi questa scura è perfetta, dicevamo che abbiamo cercato di farlo un po'
un
tutti,
sasso,
no?
Di fiume, un sasso di fiume bello arrotondato, un manico, uno spago, e avevi un'arma che faceva anche male se era...
Ma ci hai provato anche tu a farla, giusto?
Sì,
è funzionata, no? Sì. Così perfetta.
No, beh, non ho ucciso nessuno, ma insomma mi sentivo un eroe.
Allora, vogliamo dire chi è Zagor, e c'è anche un fedele compagno con lui, no? Il compagno c'è sempre,
Cico.
Un po' come Zorro, è vero? Questi personaggi che hanno un compagno che è un po' schiavo, un po' servitore, un fedelissimo che li segue dovunque. Chi è Zagor? Cosa fa Zagor?
Tradizione.
Che anni sono?
Ma, dunque, Zagor nasce nel 1961, appunto creato da Sergio Bonelli, che si firmava Guido Nolitta perché voleva distinguere il suo nome Bonelli da quello del padre, che era Giovanni Luigi Bonelli, creatore famoso di Tex, e da Gagliano Ferri. Ma Zagor è una specie di giustiziere che vive in una foresta immaginaria che si chiama Darkwood, però il suo compito è quello di mantenere la pace fra i tanti abitanti di questa foresta, e in questo è molto moderno, perché è, come si dice, un peacekeeper, cioè uno che va a mettere d'accordo le diverse etnie, mettere d'accordo i bianchi con gli indiani, con gli immigrati europei, con i cinesi che vanno anche lì, arrivano per costruire le ferrovie. Quindi in una foresta multietnica, multiraziale, e che assomiglia molto alla nostra società di oggi, e Zagor riesce a mussare i punti di attrito, no? a porre le condizioni della pace. Quindi da questo punto di vista è veramente sempre più attuale. E poi ha questa caratteristica di essere, come dire, un crocevia di generi. Non ha avventure western, per dire soltanto western come Tex, ma si può trovare l'avventura di mare, l'avventura di fantascienza, l'horror, l'umorismo, il romanzo storico. Quindi veramente un lettore di Zagor non sa mai che cosa si aspetta dall'avventura successiva.
Tu hai avuto una dritta dall'editore su quale strada proseguire per sceneggiare Zagor, oppure come è venuta questa cosa?
Ma io, essendo ancora il primo appassionato di Zagor in Italia, ho Zagor nel sangue, quindi l'editore mi ha scelto probabilmente perché ha riconosciuto in me questa passione, e ora sono diventato il suo erede, nel senso che Sergio Bonelli non c'è più, non erede del patrimonio naturalmente, erede della scrittura del personaggio. E lo porta avanti secondo quello che lui, come lui l'ha creato, insomma, seguendo la strada che lui ha indicato.
Ecco, Moreno, ma tu vai di contemporaneo, di attuale, oppure non c'entra nulla l'attualità con gli attuali albi di Zagor?
No, c'entra tantissimo, perché naturalmente Zagor è ambientato in un'epoca storica precisa, che sono gli anni 30 dell'Ottocento, in una regione geografica precisa che è il nord-est degli Stati Uniti, diciamo uno scenario come Ultimo dei Moicani, per intendersi. Però poi, siccome dentro Zagor ci si può mettere di tutto, si può usare anche la metafora, no? Se si fa un'avventura con un contrasto fra un immigrato che viene dalla Germania con una tribù di indiani, si allude a qualcosa che può capitare oggi in Italia. Ma di recente, per esempio, abbiamo anche affrontato il tema dell'omosessualità, abbiamo affrontato il tema delle violenze sulle donne, cioè, voglio dire, utilizzando gli elementi narrativi che ci mette a disposizione il fatto di scrivere Zagor in quell'epoca, in quel luogo, poi in realtà si può alludere a qualunque argomento di attualità anche dei nostri giorni.
E quali sono le sfide principali, quindi, per creare una sceneggiatura per un personaggio iconico come Zagor? Come ti avvicini alla scrittura di nuove avventure? Da dove nasce?
La sfida principale è quella di riuscire a tenere il lettore attento per tutto il tempo che serve, perché poi Zagor c'ha anche questa caratteristica, è uno di quei fumetti, siccome è della vecchia guardia, che non finisce nel numero che abbiamo in mano, ma si arriva in fondo e c'è scritto: riuscirà Zagor a sconfiggere il suo terribile nemico? Lo sapremo la prossima puntata.
Continua,
che è un mese dopo, quindi dobbiamo far venire voglia di leggerlo il mese dopo. Ma non solo, ma anche nello stesso albo, dopo pagina 1, 2, 3, 4, quando si arriva a pagina 6, a pagina 7, il lettore deve dire: vado avanti, perché la tentazione di buttare via il giornalino, accendere la serie TV, o guardare Twitter, o guardare Facebook, o guardare Instagram, è fortissima. Quindi si lotta contro la concorrenza degli altri media, degli altri dei social network, delle serie TV, e quindi se riesci a tenere il lettore ha vinto alla lettura, insomma, hai vinto, è il tuo successo, il tuo scopo è quello, insomma.
E ha vinto anche al lettore, comunque, sì. Diciamolo. Cosa che rende Zagor? Quindi parlavi di questo tempo lungo, quindi un personaggio molto amato, duraturo. Quali sono i tratti distintivi che si differenziano dagli altri eroi dei fumetti di quel periodo?
Tanto per cominciare dobbiamo fare gli auguri a Zagor, perché il 15 giugno, cioè pochi giorni fa, ha compiuto 62 anni. Ora 62 anni ininterrotti di uscita in edicola sono veramente tantissimi. È il secondo personaggio più longevo del fumetto italiano dopo Tex. Tex del 48, insomma, è inarrivabile, però dopo Tex ci siamo noi di Zago, che siamo da 62 anni. E 62 anni di avventure ininterrotte vuol dire davvero aver conquistato il cuore dei lettori, non soltanto in Italia, ma in mezzo mondo, perché Zago esce in tutti i paesi dell'ex Jugoslavia, esce in Turchia, esce in Brasile, esce in Francia, negli Stati Uniti, addirittura in India. Quindi ci sono edizioni ungheresi, edizioni sudamericane.
Quindi, tra l'altro, tu hai presentato proprio questo il tuo libro, ma hai parlato di te proprio al Giardino dei Golosi di Torrile, no? Sì. Era più o meno vicino al compleanno di Zagor, una cosa molto importante. Hai tenuto seduto 2 ore e un quarto la gente.
Io volevo andare via assolutamente, ma la gente mi tratteneva.
E quindi voleva dire che racconti cose interessanti.
No, ma insomma, il tratto caratteristico di Zagor è quello di riuscire trasmettere il sense of wonder, il senso della meraviglia, il senso dell'avventura, senza veramente si deve riuscire a sorprendere il lettore facendolo portare in un mondo di sogni che, insomma, fanno evadere un po' dalla realtà, però poi anche in realtà fanno capire che la realtà è collegata con la fantasia e che tutto è un tutt'uno. Però, insomma, veramente il lettore si diverte con Zagor.
Tutti i messaggi positivi da questi eroi.
Sì, sì, almeno su Zagor i messaggi sono positivi. Per tradizione, perché così è stato creato il personaggio, ma così anche perché ci piace il fatto che almeno un eroe dei fumetti riesca in qualche modo a mettere a posto, a risolvere i guai del mondo. Tra l'altro, Zagor c'ha questa caratteristica che lo differenzia da Tex, è che non è un eroe tetragono, non è un eroe che vince sempre, non è un eroe che vince senza soffrire. Zagor vince soffrendo, tante volte le copertine lo mostrano con gli abiti stracciati, insanguinato, pesto, livido, perché per arrivare a questa vittoria lui ci arriva veramente dopo essere stato gettato in terra, si è rialzato e ha combattuto ancora e ha vinto. Qualche volta addirittura ne esce sconfitto, ma insomma è perché c'è una morale dietro.
Torniamo in diretta, abbiamo il piacere di ospitare questa mattina un personaggio davvero particolare, Moreno Burattini, sceneggiatore di Zagor, scrittore, aforismi, epigrammi, come di epigrammi si nutre questo suo ultimo Versacci. Ne parleremo fra poco, ma ancora io, lettore di Zagor incallito, nonché indefesso, sono ancora molto curioso di avere qua quello che mi ha mandato in giro per 1000 fumetti, perché poi devo la colpa a te, quindi dei fumetti che mi hanno fatto arrabbiare, i fumetti che mi hanno lasciato a bocca aperta, i fumetti in cui ho sofferto. Lo devo a te, Moreno.
Da me soltanto da 30 anni a questa parte.
Appunto, io sui 62 non è che ho letto anni. Zagor solo a 10 anni, ecco, l'ho letto anche più avanti comunque. A parte
poi, tra
scherzi.
L'altro, noi, tendendo a Sergio Bonelli Editore, facciamo anche a tanti altri personaggi per tutti i gusti. E io mi occupo a volte anche di altri, per esempio ho scritto di recente alcune storie di Tex, alcune storie di Dampir, ho scritto anche il Comandante Marche, che era uno dei tuoi preferiti.
Leggevo anche quello in modo minore rispetto a Zagor, che era il mio preferito, ma c'era anche il Comandante Marche, bella figura anche quella, no? Col cappello tipo sì. David Crockett, per intenderci.
Poi in un'epoca storica particolare come quella della guerra d'indipendenza americana, no? Gli americani contro gli inglesi, le colonie che si ribellano alla madre patria. Vabbè, insomma, è un'epopea che non è quello western, ma insomma, precede il western, ma raccontata con molto garbo da quei 3 fantastici autori che erano la SGS, a cui si deve anche, che so, Capitan Mickey o il Grande Black. Questo che sto dicendo fa capire come il mondo del fumetto sia molto interessante da esplorare, no? Si può parlare di Zago, ma si può parlare di 100.000 altri personaggi che hanno arricchito la nostra vita in tutti questi anni.
Moreno, stai dicendo delle cose importanti e vorrei che non passassero così semplicemente come una frase, ma avessimo un attimo giusto di riflessione su questo. Ci sono dei momenti chiave di noi, no? Da quando abbiamo cominciato io e te a leggere Zagor fino ai giorni nostri. Ci sono stati dei momenti chiave nell'evoluzione di Zagor, cioè proprio quando dici dopo quello, sai, quando ci sono dei punti in cui c'è un bivio in cui la storia cambia ma diametralmente, prima e dopo, un po' come in TV, no? Dire prima il dopo fratello, dopo il prima del grande fratello e dopo il grande fratello, per intenderci reality, no? C'è questa curva parabolica in alcuni casi che si compie in Zagor. C'è stata e ci sono dei momenti chiave dove t'hanno fatto capire che c'era un cambiamento da fare.
Ora ti dirò un momento topico, però prima vorrei anche fare una riflessione su una certa cosa. Cioè Zagor è un personaggio che ha 62 anni. In questi 62 anni i fumetti sono cambiati tantissimo, come è cambiato, non so, 007 di Sean Connery non assomiglia per niente allo 007 di Daniel Craig, no? Il telegiornale che guardiamo oggi non è quello di Emilio Fede o di Tito Stagno. Qualunque cosa noi pensiamo, il cinema non è più lo stesso. Insomma, in tutti questi cambiamenti che ci sono stati, la scommessa che io ho accettato e che insomma per il momento credo anche di star vincendo è quella di non fare traumatizzare il lettore con degli cambiamenti scioccanti. Cioè il lettore viene rassicurato dal fatto che Zagor assomiglia abbastanza a quello che era, però pur si trasforma lo stesso, perché cambiano i disegnatori, cambia il modo di raccontare, cambia lo stile, il ritmo della narrazione, ma tutto questo dolcemente, senza traumi. Però i traumi ci sono stati. Il primo trauma è quando nel 1980 Sergio Bonelli, cioè Guido Nolitta, se questo è il suo nome d'arte quando scriveva le sceneggiature di Zagor, decide di lasciare Zagor e affidarlo a qualcun altro, perché lui doveva fare l'editore e soprattutto aveva creato un altro personaggio che si chiamava Mister No. E soprattutto lui cominciava ad avere un padre, Giovanni Luigi Bonelli, che cominciava a essere avanti con gli anni, quindi doveva scrivere anche Tex. E quindi a un certo punto dice, vabbè, io mi dedicherò a Mister No, mi dedicherò a Tex, mi dedicherò alla casa editrice e lascerò Zagor in altre mani. Questo è stato un trauma, perché lo stile di Guido Nolitta era inconfondibile. Io a quei tempi ancora non c'ero, perché si parla del 1980 e ho cominciato nel 1990, diciamo, quindi 10 anni dopo. Per 10 anni c'è stata una transizione che ha portato Zagor dalla gestione Guido Nolitta alla mia, che dura poi dal 90 oggi, quindi ormai sono 30 anni. E questo è il primo cambiamento. Il secondo cambiamento, forse ancora più traumatico, è quello della morte di Gagliano Ferri, il quale Gagliano Ferri era amatissimo da lettori, è ancora amatissimo da lettori, e i lettori identificano la grafica di Zagor con quella di Gagliano Ferri. Il volto di Zagor deve assomigliare a quello di Gagliano Ferri. Qualunque disegnatore viene giudicato sulla capacità di avvicinarsi a Gagliano Ferri oppure no. Beh, a un certo punto Gagliano Ferri muore, con grande nostro dolore, per me era un secondo padre, e cioè si tratta di scegliere il nuovo copertinista. Ora, il nuovo copertinista è importantissimo, perché quando uno va in edicola e vede le copertine, sceglie un certo fumetto, una certa lettura, un libro, una rivista dalla copertina. Gagliano Ferri era un copertinista stratosferico, galattico e quindi stellare. E quindi quando c'erano le copertine di Gagliano Ferri, te ti ricorderai, le copertine classiche di Zagor con questo eroe, con la casacca rossa, il simbolo giallo sul petto, erano iconiche. Cioè il bambino, il ragazzino, il ragazzo, l'adolescente che vedeva questa copertina diceva: voglio leggere quella storia. Bene, a un certo punto questo copertinista straordinario non c'è più, era il 2016, si è trattato di scegliere un successore, no? E quindi era un momento importante. Bene, sono contento di avere anche in questo caso vinto una scommessa, perché ho scommesso su un giovanissimo, su un giovane, anziché scegliere un navigato professionista, perché mi piaceva che ci fosse questo richiamo al fatto che Zagor cambia, però cambia con un giovane che rispetta la tradizione, e Alessandro Piccinelli, che è l'attuale copertinista di Zagor. Te hai sulla tua scrivania uno degli ultimi Zagor, puoi vedere, hai valutato la qualità del copertinista. Beh, insomma, mi sembra che sia stata la scelta giusta, e siamo passati indenni anche da questo difficile momento del cambio del copertinista.
Eh sì, perché poi tra l'altro dobbiamo dire che un po' dai tempi della Walt Disney, no? Vedevi le mani dei disegnatori che cambiavano a fare Paperino, e te ne accorgevi, ti dà un fastidio terrificante, no? Vedere che cambia la mano.
Però
di
c'è anche
che...
il suo bello, perché vedi il personaggio, che sia Tex, che sia Zagua, che sia l'uomo ragno, non lo so, interpretato anche da mani diverse, come vedere appunto un eroe tipo Zorro interpretato da un attore diverso, però ognuno dà del suo, aggiunge del suo. Oggi stiamo, mentre una volta, come dire, l'autore era in secondo piano, contava molto l'eroe, chiunque lo disegnasse, diciamo, a parte appunto il titolare Gagliano Ferri, però poi se c'erano altri disegnatori, però uno comprava Zagua per l'eroe. Adesso si dà importanza anche al lavoro dell'artista che disegna le avventure, quindi ci sono disegnatori più apprezzati, meno apprezzati, qualcuno apprezza quello, qualcuno apprezza quell'altro. Cioè il bello anche delle discussioni che ci sono in rete, su internet, riguardo il fumetto, riguardano anche mi piace quel disegnatore, come è stato bravo quello a fare quella cosa, come non mi piace quell'altro. C'è tutto un mondo anche lì di gruppi su Facebook, di youtuber,
certo,
di commentatori dei nostri fumetti, per cui abbiamo anche un feedback immediato sul fatto se una storia è piaciuta o non è piaciuta, basandosi sugli interventi che ci sono su internet.
Allora, c'è una storia che ti ha colpito più di tutte, di quelle che hai scritto, che ti è rimasta impressa e quando la vuoi citare, citi quel numero, quel libro?
Sì, sicuramente si chiamano Le origini, mm-hmm. è una miniserie di 6 albi a colori, peraltro, usciti anche in libreria, quindi volume grande, cartonato alla francese, in cui io ho raccontato di nuovo le origini di Zagor. Perché dico di nuovo? Perché già nel 69 Guido Nolitta, cioè Sergio Bonelli, ripetiamolo, aveva scritto una storia che si chiama Zagor racconta, in cui Zagor raccontava al suo amico Cico il suo passato, cioè cosa l'aveva portato a indossare quel costume così particolare, a scegliersi questa missione di pacificatore nella foresta. Però questa storia lasciava molti punti oscuri, non detti, cioè Zagor racconta una parte della storia, non spiega tante cose, salta completamente la sua adolescenza, e quindi c'erano ancora molte cose da spiegare. Bene, quindi io nel 2019, cioè 50 anni dopo esatti l'uscita di Zagor racconta, ho raccontato in una storia lunga 6 puntate queste cose non dette da Nolitta, non raccontate da Zagor, svelando anche amori dell'adolescenza, retroscena che non si conoscevano. E questa serie Le origini ha avuto un grande successo sia in Italia che all'estero, e in genere viene indicata come la cosa migliore che ho fatto. Lasciamolo dire poi ai lettori, insomma, non devo essere io a dirlo, però basandomi sui riscontri che ho ricevuto, direi che questa cosa, Le origini, sia la cosa migliore.
Moreno, quindi tu ci hai parlato di questa collaborazione strettissima con il disegnatore, no? Perché deve assolutamente essere, e sei tu che suggerisci anche magari, che ne so, le facce da fare in certi momenti, più calcata, meno calcata, rabbia, eccetera, eccetera. Che cosa
io
succede?
Sono il regista che dirige l'attore.
Tu sei il regista.
Sì, io ho un disegnatore che è il mio attore. E io sono il regista e gli dico devi fare questa fa, devi fare così, devi muoverti così, devi correre così, devi recitare in questo modo. E lo faccio con una sceneggiatura. Adesso è anche siamo facilitati dal fatto di poter trovare su internet tutte le immagini che servono, per cui se devo dire Zagor si tuffa da una roccia a picco sul fiume, magari mi vado a cercare delle foto di roccia a picco sul fiume, trovo la roccia che mi interessa e dico al disegnatore falla così, insomma, no? Poi lui fa come gli pare, ma insomma, però ogni tanto do un'indicazione. A volte mi ricordo di recente ho coinvolto mia moglie perché c'era una storia dove un cattivo prende le guance di una ragazza e la sbatacchia per fare un modo un po' violento, sicché ho fatto una foto della mia mano che stringe la bocca, i lati della bocca di mia moglie facendo proprio quello che deve, e ho fatto la foto e l'ho messa nella sceneggiatura, così qualcuno potrà accusarmi che maltratto la moglie, ma non è vero.
Vabbè, dai, è andata, ormai è andata, nel senso,
no, però sì, beh, questo dà l'idea di come, insomma, come c'era
ci sono i consigli
come
da parte
Cameron
proprio,
che si immergeva, certo, nell'acqua insieme a Leonardo DiCaprio e Kate Winslet per spiegargli cosa fare mentre affondava il Titanic. Io spiego al lettore, al disegnatore cosa fare facendo anche le foto sulla mia faccia mia, insomma, per spiegargli cosa deve disegnare. Poi c'è molta differenza tra come un disegnatore interpreta la sceneggiatura tra uno e l'altro, cioè alcuni con cui siamo in grandissima sintonia e fanno esattamente quello che io desidererei che facessero, altri che fanno addirittura meglio di quello che io ho pensato, viene fuori ancora più bello, e quindi è stimolante questo rapporto.
Moreno, ti faccio l'ultima domanda che riguarda questo supereroe Zagor, poi passiamo a parlare del tuo Versace. E Qual è il futuro di questo personaggio? C'è un'evoluzione particolare? Ce l'attendiamo così poco alla volta, come dici tu, che ce lo condurrai poi dove andremo a finire in ogni modo? Oppure c'è qualcosa in serbo?
Dunque, allora, io fino a quando sarò io responsabile, ormai lo sono da tantissimi anni, credo che come dire, la maturazione del personaggio, adeguandosi ai tempi, sarà sempre lenta e indolore. Però ci sono sempre dei progetti interessanti. Per esempio, a parte il fatto che quest'anno a novembre usciremo con un albo a colori che è il numero 700 di Zagor, non so se rendo l'idea, 700 mesi che esce il personaggio in quel formato lì, e quindi ci sarà questo appuntamento che è atteso molto da tutti i lettori. Ma intanto già adesso, già nel numero di luglio, assisteremo a un incontro epocale, all'incontro fra Zagor e il capitano Nemo, perché abbiamo... Mi sono reso conto che le avventure del Capitano Nemo sono ambientate proprio negli anni 30-40 del secolo dell'Ottocento, quindi in epoca zagoriana, e abbiamo pensato a una storia in cui finalmente, insomma, c'è questo incontro fra due personaggi immaginari ma che appartengono al mondo dell'avventura. E inoltre, se qualcuno conosce, come probabilmente qualcuno dei nostri ascoltatori conosce, uno dei nemici più classici di Zagor, che è il cattivo Super Mike, cattivo e beffardo, che è un suo alter ego il cui unico scopo è rovinargli la reputazione, non ha lo scopo di dominare il mondo come tanti altri cattivi, ma è veramente odioso. Questo personaggio manca da 40 anni nelle pagine di Zagor, cioè avremo il ritorno di Super Mike, disegnato da Marco Verni, che è il disegnatore più apprezzato perché ricorda molto nel suo stile lo stile di Ferri. Fra l'altro mi fa piacere, cioè, mi fa anche dispiacere, però mi preme salutare Marco, perché Marco è romagnolo e è stato alluvionato nell'ultima tristissima e tragica alluvione della Romagna, ha perso tutto.
Moreno, scusa, se vuoi che parliamo anche di Versace devi rispondermi alla domanda, perché altrimenti sì. Tu continui fino alle 20 stasera.
Io sono
ti interrompo, ma
è chiaramente, ecco, è chiaramente.
Rispondimi alla domanda, c'è un futuro per Zagor?
C'è il futuro, il futuro è il Capitano Nemo e il ritorno di Super Mike. Guardiamo a quello e poi l'avventura continua.
Prima di chiudere abbiamo giusto qualche minuto da dividere con Moreno Burattini questa mattina rispetto al suo libro di epigrammi. Ricordiamo, epigrammi e non aforismi, perché gli epigrammi sono in rima, correggimi se sbaglio Moreno.
Esatto.
È giusto. E questo libro si chiama Versacci. Che cos'è Versacci? Raccontaci qualcosa e magari leggici anche qualcosa, Moreno.
Sarò rapidissimo. Versacci è una raccolta di 365 epigrammi, uno al giorno, che io ho scritto su Twitter durante i mesi del lockdown, il primo lockdown del 2020, insomma, diciamo così, per 365 giorni. Ho cominciato durante il lockdown, poi ho continuato come una sfida con me stesso, devo riuscire a scrivere un epigramma per un anno intero. Su Twitter ho avuto un certo seguito di follower che mi seguivano, che aspettavano ogni giorno la nuova rima, e quindi alla fine questi versacci sono diventati un libro. Sono versi molto brevi, che possono muovere o al riso o alla riflessione, ma comunque hanno la caratteristica di avere il fulmen in clausola, cioè avere un finale folgorante, cioè quindi uno porta avanti un discorso per 3, 4, 5 versi, poi nell'ultimo verso deve chiudere in una maniera, insomma, che lascia il segno. Provo a leggere un paio, dai, così. Fanciulla che è ogni passo. Fanciulla che è ogni passo, seppur meravigliosa, guardi dall'alto in basso mostrandoti sdegnosa, ecco un consiglio, stella, qualora te ne fidi, è inutile essere bella se tanto non sorridi, perché la bellezza...
Certo.
Oppure un altro epigramma si rivolge a quelli che, come me, come tanti, hanno la casa piena di libri e di fumetti, non sanno più dove metterli, no? Cioè, ogni angolo della casa è occupata da libri, ne arrivano sempre di nuovi, fumetti sempre nuovi, dove li mettiamo? L'epigramma si intitola La faccenda è messa male. Il terrore e anche lo strazio di chi ha libri e fumetti è finir tutto lo spazio, non saper dove li metti. Quando hai pieno ogni scaffale di volumi in collezione, la faccenda è messa male, c'è una sola soluzione. Se di farlo ti riesce, uno entra e un altro esce.
Molto
e
bello.
Finirei con l'ultima, soltanto 3 su 365, che si chiama Il Paradiso dei Gatti, in tuo onore naturalmente, visto il tuo cognome.
Grazie, grazie Moreno, però, grazie, apprezzo.
È un epigramma che troverà convinti tutti quelli che hanno un gatto in casa. Ogni volta che mi è morto un gatto, curioso e intelligente più di me, una domanda sempre mi son fatto: per loro un paradiso in ciel non c'è? Ma poi, pensando a quanto è stato amato, nutrito, ammirato e coccolato, capisco, e a dirlo non si erra, che il gatto ha il paradiso sulla terra.
Bella anche questa sui gatti. Io volevo chiudere, ne ho trovata una che mi piace molto, che vorrei leggere. Si chiama Una piuma sul davanzale, la numero 7, se avete già acquistato il libro, se lo farete. Dice: ho sentito oggi una tale dire con grande rispetto che trovar sul davanzale della camera da letto una piuma, proprio là, ha un gran significato. Vuole dire in verità che un angelo c'è stato quella notte lì a vegliare. Accidenti, me coglioni, e io stavo per comprare uno spray contro i piccioni. Bellissima, molto tenera anche questa. Moreno, siamo arrivati praticamente al termine di questa chiacchierata. So, immagino, sono certissimo e convinto che tu avresti veramente fiumi di parole da raccontarci e farci conoscere anche per questo mondo dei fumetti. Noi abbiamo un Leo Ortolani e conoscerai il nostro concittadino.
Certamente, sì.
In gran forma con Ratman, ogni tanto abbiamo contatto con lui o con il fratello suo copertinista.
Colorista, fantastico.
Colorista o copertinista
si chiama? No, colorista, perché
quello che fa le copertine si chiama,
sì,
colorista.
No, beh, il disegnatore fa la copertina con il tratto nero, poi c'è un colorista che la colora.
Colorista, allora sì, colorista. Infatti lui dipinge le copertine.
Le copertine. Di fratello, certo.
Perfetto. E quindi abbiamo giusto questo contatto che ogni tanto ritorna per portarci nel mondo dei comics. Poi vabbè, ci sarebbe tanto da dire, Luca Comics, le manifestazioni.
Magari torneremo.
Ecco, magari le commenteremo insieme in diretta, va bene?
D'accordo.
Moreno, grazie per essere stato qui e noi continueremo a leggere Zagor e altre storie.
Ti conto, grazie dell'invito, grazie a tutti gli ascoltatori.
E naturalmente anche l'ultimo, Versacci. Ciao Moreno.